Allora, un paio di informazioni. Durante questa conversazione posso essere interrotto in qualunque momento da una alzata di mano e da una domanda, perché invece di mettere le domande alla fine, come si usa fare ogni tanto queste cose, insomma, io invece preferisco riceverle in mezzo. Quindi se c'è una curiosità o un'obiezione o qualcosa, insomma, mi fa piacere corrispondere mentre che sto chiacchierando, che sto raccontando una storia. Queste, ho detto parole indelebili, ma che vanno solo indelebili solo per me. E la mia parola indelebile è sud, non solo perché ci provengo, ma perché ha rappresentato, rappresenta per me un insieme di tutte le cose che mi stanno a cuore. Il sud comincia a Napoli e finisce nell'Antartide. E quindi ce n'è di più. Appunto, Napoli è una città alla quale probabilmente questo punto cardinale solo le sta stretto, perché poi è stata fondata dall'estremo oriente, dai greci. È stata governata per secoli dall'estremo occidente, gli spagnoli. E poi ha avuto sul suo trono regnanti austriaci, francesi, normanni, svevi. Insomma, è stato un concentrato di punti cardinali. Ma quando la fondarono i greci, avevano finito tutta la loro fantasia geografica. Come la chiamiamo questa città adesso che abbiamo fondato pure questa, ne abbiamo fondata un'altra? E allora qualcuno aveva proposto Partenope. Partenos in greco vuol dire vergine, e quel luogo fin dall'inizio non sembrava vergine, con quel vulcano sulla spalla che evidentemente l'aveva già sverginata diverse volte. E allora dissero: vabbè, provvisoriamente la chiamiamo Città Nuova, Neapolis. Ma di Città Nuova è pieno il mondo. Allora il napoletano ha cercato di rendere quel luogo inconfondibile, per non farlo confondere con tutte le altre città nuove che ci stanno in giro per il mondo. E ci è abbastanza riuscito. Quel posto nel corso del tempo è diventato leggendario, che è sempre un miscuglio di magnifico e di atroce. È aperta, spalancata da tutte le parti, quel sud, non è difeso da nessuna barriera naturale, chi l'ha voluta l'ha presa. E allora la inespugnabilità si è trasferita dentro i suoi cittadini. Loro sì sono diventati inespugnabili. Nessun potere ha attecchito su di loro, li ha convinti, li ha trattenuti a lungo. Il potere è stato su quella città, i vari poteri che si sono susseguiti nel corso del tempo, come l'intonaco sopra il tufo. Il tufo è la materia con cui è stata fabbricata quella città. Fin dal tempo dei Greci si sono messi a fabbricare quella città con il tufo, che è questa pietra vulcanica, scavata dentro la città, sotto la città. E così quella città, a forza di scavarci sotto delle cavità, è diventata doppia. Come è gremita e fitta sopra, così è vuota sotto. Quella città si è piantata sopra un suolo sismico e sotto un vulcano catastrofico, una città di abitanti di azzardo. Il tufo è stata la materia prima nella quale sono cresciuto. E il tufo, a differenza di tanti materiali di costruzione che servono sempre a dividere, il tufo invece non vuole dividere. Il tufo è un materiale edilizio cordiale che si rifiuta di fare le separazioni e tiene insieme le persone che stanno da una parte e dall'altra dello stesso muro. Ecco perché il senso mio più sviluppato dentro quel sud è stato l'udito. Udito. Udito è il mio senso più specializzato, perché era quello che sapeva tutto. Quello che succedeva, imparava dal mondo, attraverso tutte le cose del mondo, le capiva e le imparava attraverso l'udito, attraverso l'ascolto, quello che si raccontavano le persone intorno. Che si raccontavano? Beh, avevano dei repertori fissi, 3-4 cantoni di argomenti fissi. Uno era quello dei fantasmi, perché Napoli era piena, avvermicata, si dice da noi, era verminosa, brulicante di fantasmi. Brulicante è la traduzione esatta della parola avvermicata. Non era fantasia, era realismo puro. E poi c'erano le storie, un po' pure dei terremoti, quello faceva parte della narrativa. Ogni generazione ha avuto le sue scosse, se le è trasmesse insieme alle storie. Ma poi a che servono le storie? Solo a questo servono, a smaltire il tempo precedente, a smaltire l'esperienza precedente, a smaltire la malora, il meglio e il peggio di quello che è capitato. A questo servivano le storie. E dunque c'erano le storie della guerra, la guerra, la seconda guerra mondiale, la più grande catastrofe della storia della umanità, la più grande distruzione di vite umane. A differenza di tutte le guerre del passato, la guerra moderna se la piglia con i cittadini, con la gente dentro le campagne, con gli indifesi, insomma. A Napoli, in quel luglio del 43, gli alleati avevano così completamente il dominio dei cieli che si permettevano di bombardare in pieno giorno, non avevano bisogno nemmeno di fare le incursioni notturne, bombardavano in pieno giorno, a obiettivo libero da alta quota, senza neppure mirare, eppure la mira era abbastanza sommaria nei bombardamenti di quell'epoca, ma senza neppure aver bisogno di mirare. E le donne si sono sobbarcate il peso di quella guerra. Le donne sono state quel fronte diffuso e interno che ha subito più profondamente la distruzione, molto di più degli uomini. Gli uomini erano abbastanza reticenti, non tanto per la sconfitta, ma per la umiliazione di avere partecipato a quella guerra a fianco dei peggiori boia della storia dell'umanità. E sempre ci mettevano in mezzo a quelle storie amare, ci mettevano sempre il contenuto, la spezia comica. Doveva sempre succedere qualcosa che le faceva ridere, qualche episodio che sgonfiava la vena del dolore. E le dava uno sfiato, uno sfiatatoio, le dava un po' di ossigeno per respirare. E così io sono uno che ha sviluppato l'udito, l'ascolto. Quelle storie finivano sotto pelle e rimanevano là. Io credo che la storia passi solo così, dalla voce di uno che te la racconta, di molti che te la raccontano e che te la ripetono, e non per lezioncina, ma semplicemente perché quello è il modo di stare. Di una famiglia, di persone, di un'appartenenza familiare. Quello è il modo di stare in mezzo alle feste e alle ricorrenze, quello di raccontarsi. L'udito è stata l'albero principale della mia conoscenza e poi tutto il resto veniva diramato da lì, agli altri sensi. La vista che vedeva a Napoli, non vedeva niente. La vista, noi stavamo dentro dei vicoli insaccati che al massimo vedevi a qualche metro davanti, al massimo della profondità di campo era la cucina di quello che abitava di fronte. Se volevi guardare il cielo ti dovevi sporgere e cacciare fuori, alzare sopra la testa e se c'era una strisciolina che diceva là sopra, là ci sta, sapevi che c'era il cielo. Il sole non entrava neanche a mezzogiorno del solstizio d'estate là dentro. Manca che i carabinieri poteva entrare il sole là sotto. E allora c'era la vista, non valeva niente. A Napoli il testimone oculare neanche valeva niente. Si vendeva fuori al tribunale a 50 lire a testimonianza. Testimone oculare non valeva niente, ma invece cosa valeva? Quello che aveva sentito. Ah, il testimone acustico, chi aveva sentito dire una cosa, quella era la Cassazione. Era in definitiva la notizia ascoltata. E così quel sud mi è entrato attraverso le voci di quelle donne e attraverso il dialetto, che è stata la mia lingua madre, la lingua che mi ha più informato sul mondo. Da noi non si pronuncia l'ultima vocale, le parole rimangono sospese. Prima e dopo sono prim, dop. Hanno più carne e ossa del presente che è solamente mo. L'amore nostro è più tosto di amore, è più svergognata a fama della fame. I soldi sono i sord, il soldato o surdato, più sordo che ha soldato. Da noi il c'è non c'è, però ci sta. Da noi non c'è chi ha, però ci sta chi tiene. Vento e tempo sono vient e tiemp. Hanno dentro il guizzo spagnolo di una I che li fa svelti, guappi, senza presa. Il sangue è o sangue e vale meno di un bicchiere d'acqua. Da noi se te ne devi andare, fai che sei già partito, pure prima di adesso, primimo. Abbiamo il verbo più veloce al mondo. Andare, i. Se te ne devi andare, tenia, i. Ecco, il dialetto era questa velocità di esecuzione del pensiero. Aveva bisogno di sbrigarsi, però questo è dovuto all'italiano. È colpa dell'italiano. L'italiano è muscio, è lento, tiene un sacco di sillabe. Non vai presto, l'italiano non ha mai tenuto fame l'italiano, perché da noi ci mangiamo le sillabe a morsi anche per appetito. L'italiano, come in tutti, anche tutti gli altri dialetti, sono molto più brevi dell'italiano. L'italiano se l'è presa calma, è arrivato ultimo, tardi, si è fatto vivo tra noi, diciamo, si è fatto appartenere alla sua comunità con calma. Diciamo attraverso queste ultime generazioni, insomma, con molto aiuto della televisione, perché prima gli italiani avevano bisogno di interpreti tra di loro. E, più lento, certo, i dialetti precipitano, e quello invece ha un suo corso, però mi è piaciuto per questo, perché se ne andava piano. Era una lingua che si staccava da quel sud, si staccava dalla concitazione, dall'urgenza che aveva il dialetto di quel sud. Se ne stava o nella lingua di mio padre, perché mio padre a casa voleva che si parlasse italiano con lui, senza accento, e allora bisognava imparare questa seconda lingua, ma invece c'erano i libri. Io me li sono fatti piacere, che all'inizio non è che mi piacevano tanto, però poi sì, a forza di prenderli in mano, sfogliarli, mi sono affezionato proprio a quella loro confezione. Il libro è una bella materia, alla fine, mi sono convinto in quella infanzia, in quell'adolescenza, che era una bella materia, robusta, per niente fragile o inconsistente. Per esempio i libri, un po' di quei libri che stavano dentro quello stanzino venivano dalla casa di mio padre, che era stata bombardata. E si erano salvati solo i libri, quindi voleva dire, insomma, che erano più forti dei mobili, del marmo, dei coltelli. Si erano salvati dall'incendio, come i libri si salvano dall'incendio. Sì, i libri si salvano dall'incendio, un po' così sbruciacchiano fuori sui bordi, un po' sulla copertina, ma dentro invece rimangono chiusi, compatti, e non si fanno fregare neanche dall'assedio del fuoco. Il libro è potente, una bella consistenza. Poi tu lo butti in acqua e quello non affoga. Galleggia, eh sì, perché appartiene a quel prodigio per il quale il legno galleggia. Tutta la nostra conoscenza minuziosa del pianeta proviene dal fatto che il legno galleggia. Io poi ho fatto. Sono impratichito di alpinismo, ma perché? Ma l'alpinismo all'inizio, oltre ad essere un gioco all'aria aperta, un magnifico gioco all'aria aperta, ma all'inizio era un paragrafo della geografia. All'inizio l'alpinismo era quello che mancava la ricognizione del pianeta. Io credo che i limiti del nostro corpo sono abbastanza sconosciuti. Sono abbastanza sconosciuti perché questa nostra specie umana è stata selezionata da una quantità di generazioni che l'hanno sperimentata nelle condizioni più difficili, più estreme, tant'è che questa nostra specie umana ha attecchito in tutte le latitudini, in tutti i luoghi, dai deserti ai ghiacci. Dunque, questa specie umana si è indurita, si è specializzata. La divinità interviene con questo dono delle lingue per disperderli e usa proprio questa formula: andate e riempite i volti di tutta la terra.